passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, vedete a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the... But the melody lingers on. When the song has gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my kids to sing a melody conveniently. Look, it's mine, so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it.
Ritrovate, ritrovati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi tutti i giovedì dalle ore più o meno 20 alle 21.30. Questa è la puntata, l'ultima della stagione, poi chiamiamola così, insomma, della stagione prima dell'estate, dedicata al fumetto e al mondo dell'illustrazione. E di cosa parleremo in particolare questa sera?
Questa sera parleremo in particolare di Tove Jansson di Paul Gravett, che in realtà non è un fumetto ma è la biografia di Tove Jansson, che è stata tra le altre cose anche fumettista e inventrice dei Moomin. Poi parleremo di Guida turistica agli aldilà possibili, che è il nuovo numero di Chapek, un magazine molto interessante. E poi abbiamo il fumetto Il bestiario del crepuscolo di Daria Schmidt, edito da Panini Comics. Ed infine parleremo con Rambo Pavone di Pamma, l'ultimo, uno degli, no, il penultimo, la penultima uscita di Brick di Coconino Press. E sul finale andremo ad introdurre il Band de Femmes, il festival del fumetto tutto al femminile e femminista, che si svolge a Roma grazie alla libreria Tuba. Rientrati nel programma, siamo sempre a Tabula Rasa 87.9 in FM su Radio Onda Rossa. Presentiamo il primo libro di questa sera, che si chiama Tove Jansson, è stato scritto e curato da Paul Gravett, edizioni Lupo Guido, e fa parte della collana The Illustrators, e ne parliamo con Giusy Marzano, che lavora nella casa editrice e si è occupata della revisione del volume. Ciao Giusy.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao, benvenuta. Io sono molto grazie, molto felice di poter parlare di Tove Jansson qui a Tabula Rasa, perché sono una sua grandissima ammiratrice, e anche appunto se questo libro che presentiamo non è un fumetto, non mi sembrava comunque molto calzante, perché questa è la puntata che noi dedichiamo sempre ai fumetti, e Tove Jansson ha scritto e disegnato una striscia di fumetti in Inghilterra sulle sue creaturine meravigliose che sono questi Moomin, e quindi mi sembrava molto calzante. E il volume appunto si chiama Tove Jansson, scritto da Gravetta, che appunto è un giornalista, curatore, scrittore attivo nell'editoria di fumetti dall'81, e ripercorre tutta la vita dell'artista, dalla nascita nel 1914 alla scomparsa nel 2001. E Paul Gravett nell'introduzione scrive una frase che riesce secondo me ad inquadrare molto bene la figura dell'artista, perché scrive: di lingua svedese, donna e lesbica, Tove Jansson apparteneva a ben 3 minoranze nella Finlandia del XXI secolo. E quindi ti chiederei: chi era Tove Jansson? E poi se ti va di dirci un po' della sua infanzia e nella sua così artistica famiglia.
Certo, allora, Tove Jansson è stata una potenza creativa, perché non è stata solo un'illustratrice, è stata anche una scrittrice, è stata una fumettista, un'architetta, un interior designer, ha usato la sua creatività, la sua ispirazione in tantissimi modi. Lei non ha vissuto solo una vita, ne ha vissute veramente tante, e ha lavorato moltissimo, quasi fino alla fine. Infatti uno dei suoi motti, diciamo, era lavoro, lavoro, lavoro. Questo era il condensato della sua filosofia. E Tove, come hai detto tu, Serena, è nata nel 1914, 2 settimane dopo lo scoppio della prima guerra mondiale, quindi in un contesto molto difficile. Suo padre era uno scultore di monumenti pubblici, sua madre una grafica e un'illustratrice editoriale, quindi è nata prima di 3 figli da una coppia molto particolare: lei di lingua svedese e lui finlandese. E le viene dato questo nome Tove, che significa bellissima in lingua norrena antica, e questa bambina i primi anni della sua vita, finché è stata sola senza altri fratelli, ha vissuto completamente immersa, diciamo, in questo brodo culturale. La loro casa, lei ha detto poi successivamente, quando è stata intervistata tantissime volte per le sue opere, ha detto che vivevano in questo grandissimo studio decrepito che era la loro casa. E lei in qualche modo aveva pena degli altri bambini che vivevano negli appartamenti normali, perché il centro del mondo era quello, loro facevano arte e si dedicavano quasi solo a quello, non c'era una cesura tra lavoro e vita privata, e per loro era naturale come respirare. Si staccavano dal loro appartamento di Helsinki per andare a passare le vacanze estive su un'isola, una delle tante che ci sono nell'arcipelago finlandese. Lì affittavano un cottage molto, molto essenziale, senza elettricità, senza bagno interno, e lì trascorrevano le vacanze. Quindi Tove è cresciuta a diretto contatto con l'arte, si è appassionata da subito e a stretto contatto con la natura, e questi due elementi, l'arte che ha respirato sin da piccolissima e il contatto con la natura, saranno poi fondamentali e molto evidenti in tutta la sua arte per sempre.
C'è da dire che lei ha vissuto appunto continuamente in stato di guerra praticamente, e in fondo anche in povertà, perché da subito ha dovuto aiutare, diciamo, la famiglia, e quindi da subito lei ha dovuto lavorare, facendo l'illustratrice, perché era quello che lei sapeva fare, e ha collaborato con diverse testate, diversi giornali, e nel volume c'è una bellissima, diciamo, c'è un bellissimo excursus su tutto questo periodo e sulle vignette che lei ha realizzato, diciamo in maniera molto ironica, contro Hitler, che credo, insomma, che possiamo dire che fossero molto molto coraggiose, fatte insomma in quegli anni lì, perché erano proprio gli anni 40.
Certo, lei era la madre l'aveva presentata a questa rivista, che era una rivista che si occupava di satira, si chiamava Garm, e per tutta la vita della rivista Tove, pur avendo cominciato da adolescente, ha continuato a collaborarci, e lei produceva delle vignette, anche delle copertine molto, molto satiriche, molto taglienti, e ci voleva una gran bella dose di coraggio, perché era donna, era molto schietta, e le sue battute erano taglienti, per cui lei in questo modo si allenava, perché poi l'ha fatto anche per altre riviste negli anni a venire, si allenava, allenava, diciamo, il suo spirito da caricaturista, e allenava la sua coscienza progressista. Non voleva in qualche modo essere zittita, lei voleva dire la sua, e dire la sua contro i regimi totalitari del fascismo e del comunismo, e anche contro la guerra. Perché poi durante la Seconda Guerra Mondiale le condizioni della sua famiglia non mai state rose, non hanno fatto altro che peggiorare, per cui lei si è data un grande fare per lavorare e per risollevare un po' le sorti sia della famiglia ma anche degli amici. Quindi era una persona che si faceva in quattro, ecco, per dare una mano, soprattutto se la situazione evolgeva al peggio.
E, ho visto recentemente un documentario dove facevano vedere proprio la piccola casa sull'isoletta dove andavano in vacanza, insomma, dove andava in vacanza con la sua famiglia, e venivano inquadrati questi boschi meravigliosi, questa natura incontaminata, e poi è stato bello nel libro, appunto, che avete pubblicato, trovare questa rievocazione, e anche un'immagine del primo Moomin che Tove Jansson ha disegnato, che era molto diverso poi da quello che poi troviamo nei fumetti, e che però appunto presenta quelle caratteristiche tipiche dei Moomin, e che appunto questo grande, diciamo, naso, questo muso arrotondato un po' da ippopotamo, e però sembra un folletto un po' arrabbiato, che
è un po' arrabbiato, sì. È un po' arrabbiato perché lei, questo primo personaggio, diciamo, che lei ha chiamato Snork, un po' in modo onomatopeico, perché Snork è il rumore che si fa quando uno tira su col naso, ed era un tipo molto indispettito, molto arrabbiato, senza braccia, e lei l'ha disegnato sulla parete esterna del bagno di questo cottage che usavano per l'estate su quest'isola, e alla fine di una discussione con il fratello più piccolo su Immanuel Kant, lei ha disegnato questo snork e ha scritto: la libertà è la cosa migliore. Successivamente, una volta tornati a Helsinki, è successo che il fratello è andato al fronte, e quindi lei ha avuto una specie di blocco creativo, una crisi creativa molto molto forte, e niente, aveva bisogno di una storia, non di continuare a lavorare sulle strisce che di solito preparava per le riviste, di una storia che cominciasse in qualche modo con C'era una volta, che fosse un po' di comfort, e allora ha ripreso questo suo personaggio, lo snork, addolcendolo, quindi ha arrotondato il naso, ispirandosi a un tronco su cui è caduta della neve, quindi che aveva le fattezze di un naso più tondeggiante, e l'ha chiamato Mumin, Troll Mumin. Mumin era un termine che usava lo zio a casa del quale era stata ospitata quando studiava a Stoccolma, perché lei a 13 anni ha chiesto alla mamma se poteva lasciare la scuola, scuola media che frequentava, per andare a frequentare un corso di 3 anni di illustrazione grafica. Però era a Stoccolma, quindi lei si è trovata molto piccola, sentiva un'enorme mancanza della famiglia ed era ospite a casa dello zio. In quel periodo lei soffriva moltissimo la fame e ha raccontato che andava in cucina di notte nella speranza di sgranocchiare qualcosa, ma lo zio le diceva, per distoglierla: guarda che sotto i fuochi della cucina ci sono i troll Mumin che se ti beccano ti soffieranno sulla nuca. E lei ha ripreso questo ricordo e ha dato il nome al suo snork, da quel momento è diventato il Troll Mumin.
E da quel momento storia... un'epopea, perché lei ha iniziato con dei libri illustrati sì, che raccontano un po', che rispecchiano un po' la sua vita nel sì, periodo in cui venivano scritti e nel periodo in cui venivano pubblicati, per poi arrivare alla vera, diciamo, se vogliamo, svolta a livello di fama, quando le viene chiesto di pubblicare quegli stessi disegni, quelle stesse illustrazioni sotto forma di fumetti per il Daily Mail, quindi in Inghilterra. Esatto. Tutto questo negli anni 50.
Sì, nel 52 le arriva una lettera che è destinata a cambiarle completamente la vita. La lettera era di questo signore che gestiva una serie di quotidiani inglesi molto, molto popolari, molto diffusi, che le chiede di collaborare, di fare una riduzione delle storie dei suoi Mumin in strisce. Ovviamente non dovevano essere diciamo indirizzate ai bambini, dovevano essere un po' di satira. Quindi lei accetta volentieri e a 38 anni per la prima volta si ritrova ad avere uno stipendio sicuro e un impiego sicuro. Questa è la prima certezza a livello lavorativo che ha, perché lei amava moltissimo il suo lavoro, era un talento estremamente versatile, però vivere d'arte, lei lo sapeva da subito, sin da piccola, era estremamente difficile. Quindi quando le viene fatta questa offerta, lei ci pensa un po' su, però alla fine firma questo contratto di 7 anni e comincia a lavorare. A un certo punto si rende conto che le strisce per i quotidiani inglesi molto successo, anche se la scrittura è diversa rispetto ai libri, perché non poteva usare didascalie. Tutta l'azione delle strisce si svolgeva attraverso i dialoghi, quindi tutta, diciamo, un po' la poetica sulla natura, le descrizioni poetiche che lei metteva nei suoi romanzi per bambini andavano perse. Doveva lavorare, disegnare moltissimo e soprattutto avere particolare cura dei dialoghi. A un certo punto lei sente di non potercela fare. A 2 anni prima che il contratto scadesse stava quasi per tirarsi fuori, perché non riusciva più a dedicarsi ad altro se non a queste strisce. Erano praticamente presenti su 120 quotidiani in ben 40 paesi, quindi era un lavoro enorme. Se non che le viene in aiuto il fratello maggiore, no, il fratello sì, Lars, quello nato subito dopo di lei, e l'aiuta. Praticamente lui scrive, diciamo, la storia, il board, e lei illustra. Dopodiché arriva finalmente a chiudere il contratto e per un po' respira, perché sa di potersi dedicare di nuovo alla scrittura, alla pittura, all'incisione, e alle pitture murali, e niente, questo le ridà, diciamo, una nuova linfa vitale, che
perché lei, diciamo, almeno nel libro si capisce che lei in fondo soffriva di non poter dedicarsi al 100% alla pittura, eppure è diventata famosa e ancora ad oggi ancora oggi la ricordiamo per questo universo magico che ha creato, perché dei Moomin, perché leggendo quei fumetti si è chiaro che l'intento di Jansson è quello di parlare di un mondo, una famiglia che vive appunto a contatto con la natura in un modo pacifico ed equilibrato. Sono un gruppo, sembrano un gruppo di persone che si muove in modo diverso da quello a cui siamo abituati. C'è la mamma, c'è il papà, c'è il Moomin, figlio, e Grugnina, così tradotta in italiano, ma loro sono circondati da molti altri personaggi che sono tutti gli amici che creano un gruppo davvero atipico. E, oltretutto lei inserirà all'interno di questa grande famiglia allargata anche personaggi che sono stati reali nella sua vita, come la sua compagna di vita, con la quale rimase per 45 anni, che era Tulikki Pietilam. E non so se ti va di raccontarci anche questa cosa qui.
Sì, lei praticamente nei libri che hanno come personaggi Moomin, nonostante all'inizio non fossero stati per niente coronati dal successo, per dirne una, il primo libro stampato in 2800 copie, ne vendette 219, il secondo non andò molto meglio, ma lei imperterrita si dedicava alla stesura del prossimo. Per lei era di vitale importanza perché raccontare le vicende di questa famiglia, oggi diremmo una famiglia queer, una famiglia diciamo aperta, che è estremamente generosa, è capace di accogliere persone molto diverse, non giudicante, per lei era fondamentale. Nei libri per Moomin riversava i suoi momenti di depressione, i suoi momenti di incomprensione con i genitori, il dolore per la morte della madre, e le inquietudini anche dovute al periodo della guerra, e le privazioni che la sua famiglia, essendo una minoranza linguistica, ha dovuto sopportare, per cui per lei era assolutamente fondamentale esprimersi in questo modo. E visto che era una persona estremamente creativa, ma dalla vita particolarmente vivace, sia dal punto artistico dal punto di vista artistico che personale, aveva bisogno di inserire tanti personaggi per in qualche modo mettere ordine sua visione del mondo. La famiglia dei Moomin era ed è confortante, e loro discettano spesso su ciò che è bene e ciò che è male relativamente alle questioni che gli capita di affrontare, risolvono problemi sia da soli che aiutandosi, e questo diciamo che era un po' lo specchio di quello che le capitava nella vita. Grugnina, il personaggio a cui hai fatto riferimento prima, ha le sue stesse doti, le sue stesse idee femministe, crede moltissimo nella capacità delle donne di risolvere i problemi, di essere pragmatiche, di non piangersi addosso. C'è molta della sua vita nei libri sui Moomin.
E poi vabbè, come anche ricordavi tu prima, ma ci si potrebbe parlare qui per ore, purtroppo non abbiamo ancora tantissimo tempo, ma lei ha scritto anche dei romanzi che in qualche modo possono essere anche vagamente autobiografici, ma comunque sono romanzi bellissimi, e sono, se non sbaglio, quasi questi per adulti intendo, e sono credo tutti pubblicati da Iperborea, mentre i romanzi diciamo per i bambini e per i ragazzi dei Moomin sono pubblicati da Salani, e anche le strisce a fumetti, alcune, perché ricordiamo lei ha lavorato per 7 anni facendo una vignetta al giorno, quindi insomma raccoglierle tutte in Italia ancora non è stato fatto, però ci sono alcune storie delle strisce a fumetti sempre pubblicate da Iperborea. E Giusy, io a questo punto ti farei la domanda finale, la domanda fatidica, che è quella che facciamo a tutti i nostri ospiti, ed è quella se tu ci puoi consigliare un fumetto o un albo illustrato che ti è piaciuto recentemente.
Ok, Allora, io ci ho pensato molto e poi ho capito perché ho pensato subito a questo libro. E in qualche modo si lega al modo di pensare alla letteratura di Tove. Allora, il libro che io vorrei consigliarvi non è recente, del 2016 mi pare, e si intitola Lo Yark. È un libro edito da Officina Libraria ed è stato scritto da Bertrand Santini e illustrato da Laurent Gapillard. È un libro molto particolare perché è un romanzo, diciamo, illustrato per primi lettori, ma io ve lo consiglio primo perché la storia è deliziosa, è in rima ed ha un linguaggio davvero squisito, con delle illustrazioni magnifiche a china, piene di particolari come erano quelle di Tove, ma soprattutto è una storia che mi ha fatto pensare a lei, perché Tove amava moltissimo i racconti dell'orrore, quelli un po' spaventosi, e questo è un racconto spaventoso. Il protagonista è un mostro che adora i bambini, adora proprio mangiarli, soprattutto quelli bravi, quelli buoni, però si rende conto che in questi tempi moderni i bambini bravi ce ne sono ben pochi, quindi la sua vita è sempre più difficile. E allora niente, lui si deve un po' fidare del suo istinto. A volte però, quando mangia un bambino cattivo, sta male, ha dei mal di pancia pazzeschi e cerca in ogni modo di evitare l'errore. Per esempio, va e ruba la lista dei bambini bravi di Babbo Natale, così spera di far prima, di andare subito e di avere successo subito al primo colpo. Ne sbrana uno e ha risolto. È molto carino perché è pieno di ironia e pieno di battute esilaranti, ha un linguaggio ricercato, è bellissimo da ascoltare e i disegni sono davvero magistrali. E soprattutto il testo mi ricorda molto, a proposito dei romanzi che dicevamo per adulti, mi ricorda molto il personaggio di un romanzo di Tove che si intitola Campo di Pietra, in cui il protagonista è un giornalista andato in pensione e che è rimasto ossessionato dalla chiarezza, dalla precisione delle parole. Infatti, quando chiede alle sue figlie di parlargli, le interrompe bruscamente chiedendo sempre chiarezza, precisione, siate più chiare, siate più precise. E questo era diciamo un tratto fondamentale anche di Tove. Lei usava poche parole, ma quelle precise, perché diceva che le parole col tempo, soprattutto se usate in maniera superficiale, tendono ad alterarsi, a corrompersi, a dire cose sbagliate, e quindi è meglio che quando le usiamo siano quelle e non altre, siano assolutamente precise, ritagliate sul concetto che vogliamo esprimere.
Giusy, ti ringrazio davvero tanto per questo tuo consiglio, spero di poterti risentire presto qui a Tabula Rasa e buona serata, grazie tante.
Grazie, grazie mille a tutti, grazie.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Ed eccoci rientrati qui in studio, sono le 20:29, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa e voi siete sintonizzati su Tabula Rasa. Allora, noi salutiamo il nostro ospite Luca Ralli, disegnatore e autore. Eccoci. Ciao Luca.
Ciao.
Allora, con Luca parleremo di un volume pubblicato di recente dalla Panini Comics e dal titolo Il bestiario del crepuscolo, dell'autrice Daria Schmidt. E questo volume è un volume ispirato all'opera di Lovecraft, un autore ovviamente che non dobbiamo presentare e che è stato anche, diciamo, ha ispirato tantissimi scrittori, fumettisti, musicisti. Sentivamo gli Electric Wizard, un gruppo tra milioni di musicisti che appunto hanno tratto ispirazione da questo autore, registi, non so se già l'ho detto, insomma è un magma in piena, un immaginario enorme che ha portato e continua a portare stimoli e a dar vita, ovviamente anche con nefasti risultati, perché diciamo che almeno a mio avviso ci sono stati, come tutto, anche ovviamente dei prodotti, delle creaturine un po' meno riuscite, però continua appunto a ispirare e a creare volumi interessanti, e a mio avviso questo è uno di quelli. Parlaci un po' di questo volume, prima di parlare anche della sua realizzazione, che ha secondo me bisogno e merita un momento a parte. Cioè, cos'è il bestiario del crepuscolo e chi è Daria Schmidt?
Allora guarda, intanto devo dire che io non conoscevo né il libro né lei, e tu mi hai subito incuriosito parlando, ma ho guardato qualche disegno e mi ha subito catturato. Allora, il libro è un libro abbastanza strano, nel senso che in realtà non è tanto un libro ispirato ai racconti di Lovecraft o su Lovecraft, è proprio una dichiarazione d'amore per Lovecraft, secondo me. Infatti mi piacerebbe proprio poter chiedere a Daria Schmidt cosa lei volesse ottenere, nel senso che in realtà è un libro che mette proprio il mondo di Lovecraft e Lovecraft stesso in primo piano come in qualche modo protagonista del libro. Non credo di spoilerare, perché proprio la prima parola del libro è Providence, che è il nome del protagonista, e quindi Lovecraft con Providence, esatto, ci ha fatto tutto un mondo, e quindi è proprio lui come protagonista ed è lui alle prese in qualche modo col suo immaginario, è super citato, ci sono super pezzi del suo mondo che vivono tantissimo all'interno di questo libro, prendono veramente vita, e quindi è veramente il bestiario del crepuscolo. A un certo punto viene proprio definito che questo libro è un po' un bestiario scritto in modo crepuscolare, ed è esattamente questo poi alla fine, è veramente un insieme del mondo di Lovecraft, ma messo in una forma narrativa molto diversa dai racconti di Lovecraft, molto particolare, è veramente, secondo me, proprio una dichiarazione d'amore all'universo di Lovecraft.
Ma per questo che può essere appunto interessante, che ha catturato, oltre al fatto appunto che graficamente è meraviglioso, il mio interesse, proprio perché, come dicevi tu, scusa se ti ho interrotto, ma quello che viene mangiato, anche fagocitato con amore, ma produce qualcosa di proprio, porta con sé una propria traccia, e quindi, anche se appunto, come dicevi tu, una dichiarazione d'amore, ha un senso proprio, una vita propria, quindi si riconoscono tantissimi elementi della sua letteratura, oltre appunto al nome del protagonista, ma c'è, come dicevi tu, comunque il risultato è strano, incuriosisce, e questa è una cosa che non succede così frequentemente. Scusa, ti ridò la parola, ti ho interrotto.
No, ma stavo dicendo esattamente quello, cioè proprio questo è il punto, ed è la cosa secondo me più interessante di questo libro, cioè è la versione del mondo di Lovecraft raccontata da Daria Schmidt attraverso i suoi parametri. Secondo me ci trovo anche tanti difetti in ottica lovecraftiana, che però in ottica di Daria Schmidtiana sono perfetti in realtà, cioè l'ha proprio digerito e rimasticato nel suo modo, nel suo mondo, e devo dire una roba molto particolare, un po' po' tutti, no tutti no, però insomma tanta gente si è confrontata con Lovecraft, compreso dei maestri assoluti, da Battaglia a Breccia, che hanno fatto sia l'omaggio a Lovecraft che in tutto il mondo di Cthulhu. Quindi nel mondo del fumetto onestamente è un impegno grosso quello di confrontarsi con l'universo mistico e magico e inquietante di Lovecraft. In tantissimi siamo da ragazzi, ma io ci sono abbastanza rimasto, essendo un fanatico di horror, siamo rimasti affascinati da Lovecraft, e lei evidentemente uguale, però l'ha letto in modo suo, l'ha trasformato in tante cose, cioè devo dire è veramente un lavoro molto intrigante. Tra l'altro all'interno del lavoro ci mette pure un racconto di Lovecraft preso pari pari, cioè e ci sta bene, poi dopo magari ne parliamo, perché quello per me è uno dei difetti di questo libro, però in realtà ci sta bene, c'è un senso narrativo anche quello, quindi riesce a giocarsela bene. Guarda, c'è una cosa della, allora lei parte alta, è vero che sono tanti e tanto bravi, tanto alti quelli che sono occupati di Lovecraft nel cinema, nella musica, nel fumetto, da tutte le parti, però lei parte alta, cioè c'è un'introduzione di Douillet che è nel mondo del fumetto uno dei grandi, degli eroi del fumetto internazionale. Allora, lei lavora in Francia, e in Francia Douillet è una cosa abbastanza simile a Dio per tutti quelli che non sono credenti, diciamo. E lui dice una cosa bellissima, cioè che è come se Lovecraft le avesse sussurrato all'orecchio e si sono capiti, cioè secondo me è vero in qualche modo, cioè si sono capiti, dopodiché lei ha fatto quello che voleva, però si sono parlati e si sono capiti.
Sì, sì, assolutamente. Infatti, come dicevo, la sensazione di essere anche poi trasportati in questa visione, posto che c'è oltretutto, cosa anche lì non scontata, un'autrice che disegna e scrive, che riesce a integrare entrambi gli aspetti portando organicità al fumetto. Questo è un aspetto che, quando c'è, a mio avviso appunto porta una potenza non da poco, e va sottolineata. Ovviamente fortunatamente ci sono tantissimi casi in cui questa cosa avviene, ma questo è uno di questi, insomma. E appunto il discorso grafico è importantissimo, perché se si apre qualsiasi pagina di questo fumetto, per me non si può non rimanere colpiti, cioè, o colpite, ci si deve soffermare, penso, a prescindere dal gusto grafico, che dal proprio gusto, c'è un'attenzione, una capacità comunicativa, poetica, dettagliatissima. Infatti c'è questo utilizzo particolare del bianco e nero e dei colori, in cui c'è questo anche passaggio continuo tra il mondo reale, il mondo onirico, il mondo visionario, il mondo di queste creature che abitano lo spazio abitato dagli umani, insomma. E ovviamente poi può essere uno spazio mentale del protagonista, non mentale del protagonista, interno, insomma. Comunque il racconto viene accompagnato anche da questa veste grafica, per me importante, e guarda, lei ha una capacità di disegnare a mio avviso notevole.
Allora, lei è indubbiamente bravissima proprio nel disegno, questo su cui non ci sono dubbi, cioè faccio il disegnatore, ne conosco i disegnatori, cioè lei mi ha ricordato molto. Allora, lei c'è intanto questo, c'è uno stile che è vagamente retro, e tra l'altro in un libro del genere ci sta da Dio, ovviamente, parlando di roba che riguarda Lovecraft e il suo mondo e il suo immaginario. C'è uno stile un po' retro che mi ha ricordato alcune cose tipo di Andreas, un autore tedesco che viveva nel mondo franco-belga dei tempi di Cromwell Stone. Sono dei fumetti veramente proprio culto per me, cioè con questo tratteggio ossessivo, questo bianco e nero super definito, super preciso, stranissimo, che diventa quasi inquietante come segno, e lei usa veramente benissimo questo tratteggio, questo bianco e nero. La cosa veramente strana sua è proprio l'uso del colore, quello hai fatto bene a notarlo, perché quello è uno dei punti, secondo me, proprio come linguaggio, perché non è il colore in quanto coloro le tavole, il colore è il linguaggio. Cioè, e tra l'altro lo fai in un modo totalmente invertito rispetto a quello che ti abitui, che saresti abituato a immaginarti. Cioè, lei racconta il mondo, quello teoricamente reale, in bianco e nero, super dettagliato, super tratteggiato, super lavorato, con ombre, con luci, veramente dei disegni sono veramente bellissimi.
Guardano anche Dorè,
il mondo
un po'.
Onirico, il mondo dei mostri è assurdamente a colori. Per cui se ti aspetteresti l'esatto contrario, no? Che in bianco e nero siano i mostri, invece i mostri sono super colorati, con dei colori tra l'altro bellissimi, molto poetici.
Sì. Assolutamente, infatti non c'è, diciamo, anche la componente orrorifica, perché comunque gli abissi lovecraftiani non sono certo una passeggiata o non richiamano un abisso a cui abbandonarsi con piacere, no? La cosa, ah sì, abbandoniamoci all'ignoto, quello che non si conosce, che bellezza e che beltà, no, cioè almeno per me, insomma, non è certo, non sono certo creature da sperare di incontrare nel proprio cammino. Invece le sue creature, come dici tu, sono poeticamente vengono e escono proprio dalla pagina, non so se questa è una banalità, ma prendono proprio forma, attraversano anche collocandosi, ovviamente sono fantastiche, quindi si collocano anche dove gli pare a loro, cioè pesci che volano i tentacoli che calano dai rami di un albero, perché si tratta, oltretutto viene ambientato in un parco questa storia, e quindi insomma ci sono questi personaggi che prendono vita e attraversano, ti portano, ti guidano e fanno un po' come gli pare, insomma, appunto non c'è una linearità in questo, ed è un aspetto essenziale appunto del suo riferimento di autore, ed evidentemente anche del suo modo di elaborarlo.
Guarda, questa è esattamente la cosa che rende il libro meno lovecraftiano, ma come hai notato benissimo te, cioè, ed è la cosa che forse mi ha incuriosito di più. Cioè, se un difetto c'ha questo libro, è per assurdo, è il suo miglior pregio, cioè il fatto che è disegnato super bene. E il punto, allora, io sono un amante di Lovecraft, il punto di Lovecraft, dove Lovecraft fa paura, è la vaghezza, l'indeterminazione. Lui ha queste atmosfere malsane, indefinite, che fanno paura perché sono nebulose, sono paludose, e lei invece disegna tutto benissimo. Cioè, i mostri non sono indefiniti, sono super chiari, le carpe sono davvero delle carpe, il teorico Cthulhu è davvero una piovra, cioè è davvero tutto molto...
Non terrorizzano,
vero.
Sì, esatto.
No, quindi diventa un po' sì grottesco, surreale, strano, inquietante, sì, ma non fa paura e non vuole, credo, far paura.
No.
Cioè, per quello dicevo dichiarazione d'amore. Cioè, la cosa buffa in realtà è che questo guardiano, perché Providence è il guardiano di questo parco, che non si capisce lui in realtà chi stia proteggendo, perché lui sembra che voglia proteggere le persone, i bambini, li allontana dai posti pericolosi, eccetera. Sembra che voglia in qualche modo proteggere noi, ma in realtà forse sta proteggendo proprio il sogno, l'incubo, il mostro, perché è più un sogno che un incubo. Quindi questo onirico, questo mondo fantastico è quello che lui protegge, forse. Tant'è vero che lui viene accusato, non accusato, però insomma viene indicato come uno che ha il disturbo da fantasia compulsiva. Quindi questi mostri, contrariamente a quello che hanno fatto tutti gli altri che si sono occupati di Lovecraft, non sono dei mostri, sono veramente una fantasia compulsiva che emerge, che veramente fa come gli pare e che ti travolge, perché così fa la fantasia. Quindi diventa quasi, cioè hanno quasi un valore positivo, toglierei forse anche il quasi. Cioè, questi mostri vanno quasi protetti da noi in qualche modo, è strana questa cosa. Vorrei parlare con Daria, perché non sono sicuro di averlo letto bene questo lato, però sembra davvero che quasi lui protegga i mostri. A un certo punto il personaggio dice: ah, la luna entra in scena, lo spettacolo comincia, è di notte che il parco si mostra per quello che è, e inizia a indicare i mostri che emergono, e lo fa come se veramente fossero loro le vere attrazioni. Quando gli umani vanno via dal parco, il parco si chiude e i mostri finalmente prendono vita, poi vanno rimessi a posto perché tornano gli umani, se no i mostri rischiano che gli umani li vedano. Cioè, sembra quasi invertito, come nel rapporto bianco e nero colore, sembra anche invertito il senso del mostro, come se il mostro andasse protetto da noi.
Esatto, ma infatti quello che rende, a mio avviso, interessante il fumetto è proprio quello che dicevamo all'inizio, il fatto che sia che l'autore di riferimento sia stato digerito e ripresentato in modo
in modo personale, quindi appunto la poesia di questi mostri e di queste creature che hanno quell'origine lì o comunque quell'ispirazione hanno poi, prendono vita attraverso l'inchiostro e la, e la, e la mente della, dell'autrice. Non è una cover band, non so come dire, cioè
no,
qualcosa,
esatto,
che ricalca,
brava,
esattamente quello che l'autore vuole, ma in realtà poi quello che si ricorda del, delle tracce di quest'autore, che sono tantissime, sono sempre in effetti sia visivi, come possono essere i film di Sam Raimi o, cioè, elementi, o di Carpenter, cioè elementi che magari poi hanno tanto del loro, in cui riconosce appunto un riferimento, ma poi c'è tanta tanta roba da rimasticare e da ridigerire, sennò diventa una cosa veramente sterile che si impoverisce. Lovecraft è stato un autore ed è un autore che viene scomodato tantissime volte, nel senso che ovviamente credo che l'abbiamo letto abbastanza tutti e tutte, quindi insomma chi ama il genere ovviamente, però è un autore che se ti affacci al genere leggi. Però insomma, quindi farlo in questo modo è interessante, quindi consigliamo questo, siamo in chiusura, Luca, consigliamo assolutamente la lettura di questo fumetto e ti chiediamo un consiglio di lettura, cioè un consiglio di lettura, quindi un fumetto, una ultima uscita se ti viene, se c'è qualcosa che ti ha folgorato, se no anche qualcosa di meno recente, qualcosa che però consiglieresti anche per l'estate che arriva o anche per l'inverno, l'autunno, quello che ti pare, per i nostri ascoltatori e le ascoltatrici.
Guarda, io vorrei consigliare, intanto ovviamente vi consiglio questo libro qui perché veramente ne vale la pena, sia per chi ama Lovecraft, che resterà forse stupito, magari si arrabbia pure, ma mi conviene leggerlo. No, io farei una cosa che normalmente non farei, consiglierei un libro a cui ho lavorato io, perché è un libro che secondo me andrebbe letto, che è Pasolini Speciale, di Barth Editore. Lo so che non si dovrebbe fare questa cosa, ma secondo me è un libro abbastanza strano che vale la pena leggere.
Okay,
lo so. Infatti
noi chiamiamo autori,
ma io sono il curatore del libro.
No, ma infatti noi chiamiamo non a caso autori che si occupano in tutti i vari livelli di cose belle, quindi dai, ti perdoniamo. E benissimo, allora grazie mille per aver parlato con noi di questo libro di Daria Schmidt, Il bestiario del crepuscolo, edito da Panini Comics. E ti salutiamo.
Grazie a tutti.
Ciao Luca, grazie
ciao.
Mille. Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Eccoci tornati su, sempre su Radio Onda Rossa, gli 87.9. Questa è Tabula Rasa, la trasmissione che legge libri per voi. E siamo in collegamento con il nostro autore, in questo caso responsabile direttore di questo bellissimo progetto, Harry Kane. Ciao.
Ciao a tutte e tutti. Ciao. Ciao.
Buonasera. Allora, noi stiamo parlando per parlare di guida turistica agli al di là possibili, volume che è stato presentato anche recentissimamente qui a Roma al Festival Crack, festival che amiamo molto e che si è appena concluso al Forte Prenestino, ed era un volume che si poteva preordinare si può ancora preordinare fino al 6 luglio, pardon.
Esatto. Sì, c'è un sito apposta che è Capec, scritto Capec con la C iniziale, la K finale, capecmagazine.org, e sì, c'è un pre-order finto in realtà, perché la rivista già c'è adesso e si può ordinare fino al 6 luglio, sì.
E questa rivista, in questo caso, questo volume, questo volumetto curato, meraviglioso, Di cosa si occupa? Che cosa abbiamo tra le mani?
Allora, è una guida turistica per diciamo mondi ultraterreni, realtà parallele, dimensioni alternative, ma strutturata come una guida turistica vera, quindi ci sono indicazioni dove poter andare a mangiare, a dormire, a sballarsi, dove vedere concerti, quali tipi di monumenti si possono visitare. Quindi c'è tutta una serie di indicazioni, come se fosse una guida turistica vera, più altri contenuti, giusto anche per rompere lo schema di una normale guida turistica. Quindi ci sono anche delle storie a fumetti, delle interviste, dei racconti, e il tutto creato da un gruppo di autori che più o meno si aggira attorno a 106 artiste e artisti visionari, e di fatto è il quarto numero della rivista Capec. Siamo partiti con un numero 1 singolo, il numero 2 era doppio, il terzo era un numero triplo, il quarto sono 320 pagine di numero, e il quinto non ci voglio neanche pensare.
E questo volume parte con una mappa e concept di un autore a te carissimo, perché tu sei abbastanza anche ispirato dall'inchiostro di cui sto parlando. Ce ne parli un po'?
Sì, tu ti riferisci alla mappa di Tom Bank, quella di uno dei primi universi, che esatto. Tra l'altro è anche una mappa che si può trovare in un giro al numero. E Tom Bank disegnava negli anni 80 le figurine Scorpions, che io compravo quando ero piccolissimo, e è un maestro del grottesco, e come secondo me è l'erede perfetto di Bruegel, ed è un autore di Mad Magazine. È anche grazie a lui che sono riuscito a pubblicare su Mad Magazine, perché è anche una persona molto generosa e insomma in qualche modo mi ha fatto entrare anche nell'Olimpo delle riviste. Lui ha creato un Luna Park infernale da tanti anni che ci collabora, e che il mio gruppo ci collabora, perché lui ha disegnato la copertina di un vecchio numero di Puck che avevo realizzato per la rivista che curavo prima nel 2011. Questo numero, Puck Comic Party, ha una doppia copertina di Tom Bank bellissima, e poi ha collaborato anche con il gruppo AFA, che è uno dei collettivi che diciamo gestisce la rivista Capec, ed è già la seconda volta che compare su Capec, e qui si è superato, ha creato una mappa, un Luna Park infernale ispirato alla patafisica di Alfred Jarry, e ci sono tantissimi dettagli. Lui è un maniaco del dettaglio, ci si mette tanto a scoprire un disegno di Tom Bank, perché c'è sempre qualche dettaglio che insomma in qualche modo si viene a perdere, come appunto i maestri fiamminghi di
come
Bruno,
Bosch, esatto. Ah, sì.
Esattamente,
assolutamente. Ma infatti le autrici e gli autori che sono stati chiamati, come è funzionato la call per questo volume?
C'è stata allora innanzitutto il volume curato da diverse realtà, cioè Capec nasce da 5 collettivi diversi. Io diciamo sono in rappresentanza di PUC, che era la rivista che vi dicevo prima, Poi c'è il CTR e le magazine con una rivista di reportage narrativo, Gli uomini nudi che corrono, che sono un collettivo di disegnatori maceratelli. Poi c'è il Festival AFA e poi c'è Strade Bianche di Stampa Alternativa, che è la realtà, la nuova incarnazione di Stampa Alternativa di Marcello Baraghini. Quindi immaginatevi come, insomma, i supergruppi anni 70, quando si univano dei componenti di band diverse. Ecco, in questo caso è una specie di supergruppo di riviste, perché ognuna di queste realtà ha creato tante riviste, autoproduzioni, e da, in generazioni diverse, ecco, e quindi ognuno ha anche, come dire, un giro di autori fidati con cui ha sempre collaborato, e la bellezza di unire dei giri diversi, che si creano anche dei cortocircuiti interessanti tra artisti che tra di loro non avevano mai collaborato. Quindi con alcuni di questi diciamo collaboratori è stato abbastanza spontaneo, anche perché ogni numero è una specie di festa, e quindi bisogna, insomma, cosa fai, non inviti delle persone a cui tieni, e qualcun altro è una novità. Quindi ci sono anche degli artisti che non avevamo mai contattato prima, che abbiamo sempre un po' seguito a distanza, ma è stata anche un po' l'occasione per conoscerli. In questo numero, ad esempio, c'è la disegnatrice e illustratrice Marina Comandini, c'è Giorgio Carpinteri, insomma, autori che noi abbiamo sempre ammirato e seguito, ma in qualche modo non c'è mai stato modo di relazionarsi prima, e quindi è stata anche una bella occasione. Ci sono anche delle parti autogestite totalmente, c'è un inferno punk romano, il grande raccordo punk, totalmente gestito da Simone Lucciola, che è uno dei più grandi complici che si possano avere in questo, diciamo, in questo ambiente, e lui ha chiamato tutto un gruppo di artisti, che molti dei quali io neanche riconoscevo, qualcuno sì ovviamente, ma qualcun altro per me era totalmente inedito, e questo è stato molto bello. E spesso la cosa che succede in operazioni di questo tipo, che tu inviti un artista che a sua volta magari te ne suggerisce un altro, e quindi anche una continua scoperta, sapere di poter pubblicare delle persone che fino al giorno prima non conoscevo.
Per esempio, nel quello che citavi tu, tutta la parte anche di autori romani che hanno comunque contribuito a queste pagine che si trovano intrecciati nel grande raccordo punk, ci sta anche per esempio Claudio Elias Cialabba, che è un autore anche legato, con cui tu condividi, penso, vabbè, non solo voi, però il grande amore per gli anni 80 e il fumetto italiano, quindi tutto il mondo del male, Frigidaire, Rank Xerox e tutto, ovviamente poi in modo espresso in modo completamente differente, ovviamente, però ecco,
sì,
ci sono poi
sì, no, scusami, no, lui è stata una bellissima scoperta, lui sì. Ad esempio è uno proprio di quelli che non conoscevo,
lui è bravissimo,
ed è fantastico, mi piace tantissimo come disegna, molto.
Come disegna e come colora, anche perché poi in realtà realizza, proprio perché non lo so, io me lo immagino metodico e paziente di fronte alle tavole, però disegna anche in realtà cose un po' diverse, ed è questa, oltretutto questa, la vostra rivista è completamente in bianco e nero. Ad esempio Claudio è bravissimo per me a colorare, che non è una cosa scontata, e mi ricorda appunto il verde tossico degli anni, ma tossico anche come il vendicatore tossico, cioè non tossico solo come sostanza degli anni 80, il marciume dell'estetica un po' degli anni 80, anche se poi era risplendente, vabbè, c'erano mille elementi, e lui è un autore, non so, come giovane, ma anche se disegna da tantissimo, che sono stata molto contenta di ritrovare in questa vostra raccolta, perché appunto ci sono poi dei tratti completamente differenti. È vero che il filo conduttore in realtà è il bianco e nero, ma se qualsiasi pagina è appunto un al di là possibile, quindi è come, ed è un continuo colorare fuori bordi, cioè non so come, è un continuo, una continua proposta che sconfina, quindi non solo perché sì, l'al di qua, ma c'è una continua possibilità, e tantissime possibilità che vengono rappresentate, quindi è un volume molto interessante, divertente e curatissimo, perché anche nella sua realizzazione, complimenti, perché sia il formato, la carta, la copertina, è veramente un bel libro da sfogliare. e soprattutto anche del, appunto, delle, delle parti di testo, cioè non è unicamente un libro illustrato.
Esatto, ci sono anche dei testi, perché molti dei nostri collaboratori sono anche scrittori. C'è un racconto di fantascienza di Aldo Monticelli. Aldo Monticelli è un personaggio, è la cosa bella di Ciape, che è anche, insomma, è poi il sogno nostro di creare una come dire, un porto a Franco, dove poi realtà indipendenti del sottobosco in qualche modo possano arrivare e proporre. E lui è un poeta, un artista di strada che vende delle sue fanzine. Lui ha adesso va verso gli 80 anni, vende le sue fanzine in giro per Milano metropolitana, quindi la cosa più underground che si possa trovare a Milano, ed è anche uno scrittore di fantascienza, quindi insomma è un piacere poter pubblicare i suoi racconti. C'è anche un racconto di Paolo Di Orazio, che è il fondatore di Splatter, e uno di Michele Mordente, che invece è un creatore di altre realtà come Muscoli Magazine, nonché la memoria storica di, cioè oddio, il biografo ufficiale di Stefano Tamburini. E quello che ha fatto Ciapek è stato fin dalle sue origini cercare di fare una rivista con ossessionati di tali riviste, quindi ci sono pezzetti di Frigidaire, pezzetti del male, pezzetti proprio veri protagonisti di quella scena lì. In questo numero c'è anche ad esempio un universo, uno dei vari al di là che si possono trovare, si chiama L'Isola dell'Attesa, e l'ha inventato e progettato Marco D'Alessandro, che si firma Trash, e lui ha fondato Cannibale assieme a Stefano Tamburini, è il Sid Barrett del gruppo, perché poi ha fatto un solo fumetto nella sua vita, un altro l'ha fatto su Ciapek qualche anno fa, e adesso ha pubblicato, cioè nel mondo dei fumetti ha fatto pochissime cose, eppure è stato un personaggio molto determinante. E mi piace questa cosa, il fatto che ci possa essere una stratificazione e arrivare fino alle firme più giovani. Ad esempio c'è Al Pratt, che è una disegnatrice straordinaria sarda, e lei ha illustrato i portali ultradimensionali. C'è Claudio Loschi, un altro artista giovane. Ci sono delle firme molto recenti e senza alcun tipo di gerarchia vengono mischiate con delle firme che invece sono più che veterane, e a me questa cosa è sempre piaciuta.
Ma quello che dicevi tu è poi anche un elemento che mi piace, insomma, sottolineare, che è quello che attraverso poi una connessione sotterranea del sottobosco ci sia una comunicazione, per cui si arrivi anche ad autori e autrici che magari non si conosce, perché ovviamente non si può conoscere tutto, perché i tuttologi mi spaventano e sono, secondo me, da allontanare, e quindi ben venga insomma il mondo e l'immaginario di inchiostri non conosciuti. E quindi, insomma, questo sono tantissimi nomi che sono raccolti in questo volumone, che io consiglio tantissimo, e di cui Harrigan appunto ha curato questa edizione in collaborazione, come ha detto, con tanti altri. Ci vuoi raccontare qualcos'altro di questo volume, o ci dai il tuo consiglio di lettura, che è la nostra domanda famosa, fatidica, a fine puntata, quella che arriva così?
Ah, bene, beh, un consiglio di lettura, immagino ovviamente estraneo alla guida di Ciapek, perché sennò sembrerei un mitomane.
No, esatto, anche perché saresti bannato per sempre da questa trasmissione.
Madonna, una roba tremenda.
No, sì.
No, allora, io ti posso consigliare un libro che ho letto, un autore che mi piace molto, e vorrei anche farci delle cose sul suo lavoro. Un autore di fantascienza degli anni 30 che si chiamava Jacques Pitt, ha scritto un romanzo bellissimo che si chiama L'asse del purgatorio, e tutta una storia legata alla percezione visiva, e lui mi piace molto. Ho letto altri suoi romanzi, è un artista abbastanza sconosciuto, quelli che l'hanno letto ne sono rimasti folgorati, però ha pochissimo giro e e mi piace molto perché riesce a essere molto cinico, molto ironico, e la fantascienza è sempre un pretesto per raccontare la società. Lui ha raccontato un'invasione di mosche che praticamente manda a puttane il regime di Hitler, ma durante il regime di Hitler, cioè tutti i personaggi storici che noi adesso li leggiamo come caricature, macchiette, quali erano, però lui raccontava le gesta di questi personaggi lì. E quindi questo è un grande consiglio di lettura, e l'altro in qualche modo è collegato a Čapek, ma al nome Čapek, perché La guerra delle salamandre è un romanzo che mi ha proprio aperto il cervello e che mi è capitato anche di sognare più volte, e proprio per lo stesso motivo, perché riesce ad unire la distopia all'ironia e avere vari linguaggi. Ci sono delle parti spaventose, delle parti che invece sono puramente satiriche, e la genialata di questi artisti è stata quella proprio di raccontare queste vicende e ambientarle nello stesso periodo storico che stavano vivendo, quindi avere anche cioè adesso è facile, magari è più facile raccontare qualcosa durante i regimi, ad esempio i regimi storici. Questi artisti sono riusciti a farlo in quel periodo storico lì, e essere comunque visionari e fare delle opere pungenti. E quindi sì, questi sono i miei consigli di lettura, che insomma sono le cose che mi hanno abbastanza ossessionato da anni.
Bravissimo, l'ossessione ci interessa, quindi anche i tuoi consigli di lettura, quindi andremo a recuperare, e consigliamo ovviamente a chi ci ascolta di fare altrettanto, oltre ovviamente andarsi a vedere Guida Turistica agli Al di là Possibili, anche perché con il pre-order c'è una sorpresa, se
certo,
si fa il pre-order.
C'è in omaggio una mappa che è esattamente la mappa che dicevamo prima, quella di Tom Bank, quindi questo è una parte infernale, ve lo potete anche ritrovare un po' più grande, appendervelo a casa, usarlo come mappa, magari vi capita di arrivarci in questo luogo e almeno sapete come orientare.
Attrezzo. Benissimo, ottimo, quindi fino al 6 luglio c'è la possibilità di ordinare questo volumetto, volumone, bellissimo. Noi ringraziamo Hurricane e ci sentiamo presto, spero.
Perfetto, perfetto, grazie a voi. Grazie
buona
mille.
Serata, ciao.
Ciao, buona serata.
Grazie, ciao.
Ciao. Ciao.
Ciao. Siamo ritornati qui a Tabula Rasa dopo questa meravigliosa versione giapponese di Tintarella di Luna, e parleremo adesso di Pamma di Rambo Pavone con Rambo Pavone. Benvenuto.
Grazie, saluto tutti.
Allora, Pamma fa parte della collana Brick di Coconino Press, che è diretta da Ratiger, che pubblica, a detta di Ratiger, tutti quei volumi fuori da qualsiasi schema o formato, non solo editoriale ma anche sinaptico. Brick ospita opere estreme, semplicissime o difficilissime, senza mediazioni o filtri che le rendano più accessibili. E mi sembra che questa descrizione calzi a pennello per il fumetto d'esordio, il tuo fumetto d'esordio, che appunto è uscito qualche mese fa, è il sesto titolo della collana.
12 maggio.
12 maggio, quindi quasi dei gemelli, ma non proprio dei gemelli, vabbè. È un fumetto che possiamo definire, io potrei definire, ma dimmi anche tu, demenziale, ma anche nonsense, horror, comico, splatter, tutto allo stesso tempo, e che è un po' quindi è difficile da classificare ed è spiazzante. Diciamo che la storia è quella di Pamma, che ha 12 anni,
arriva in una nuova scuola dove si compiono continuamente atti di bullismo. Durante una giornata al circo c'è questa esplosione che distrugge tutto, oggetti e persone, e dalle fiamme emerge un mostro robotico che profuma di cacao e che vuole uccidere tutti. E a questo punto prima interviene l'esercito che cerca di fermare questo robot, e poi Pam in questo momento scopre di essere più importante di quello che avrebbe creduto. Poi la trama, vabbè, poi magari andremo più a parlarne più approfonditamente, si snoda in maniera molto anche strampalata, è tutto molto assurdo. E quindi, che dire, ti chiederei, proprio la prima domanda più banale che potrei farti è: come ti è venuto in mente tutto ciò? Cioè, qual è stata la scintilla che ha fatto nascere Pamma?
Ma dici il nome?
Ma dico anche... proprio il fumetto, proprio la storia, come parte tutto ciò, come è partito?
Ma ti dirò, la cosa mia era che volevo scrivere una storia, diciamo, cioè il concept è una storia scritta come se fosse scritta da un bambino, in questo caso da una bambina, diciamo, perché il mondo dei bambini è più interessante, più esteso per dei versi, no? Può succedere qualsiasi cosa, quindi volevo sia che i protagonisti fossero bambini, sia che fosse scritto con l'immaginario di un bambino, senza i preconcetti che può avere un adulto quando scrive una storia e ci mette in mezzo i robot o tutte queste cose qua, ma non vista come un adulto che conosce queste cose, che magari è appassionato di queste cose e che fa un'evoluzione, ma come un bambino che vive nel caso mio del 78, quindi immagina con Agai, tutte queste cose qua, Tezuka, e però inventa gli scenari, i mondi, i mostri, gli eroi, così, con l'ingenuità di un bambino che non, diciamo che se c'è il robot con il raggio fotonico, pure lui se fa il suo robot con il raggio fotonico, però insomma era quello lì il concept della storia. Poi il nome Pamma viene da un film napoletano dove praticamente c'è il bambino che sta in ospedale e arriva la madre, lui scopre che è la madre, che non sapeva che fosse la madre, e lo va a trovare in ospedale preoccupata, lui la vede, a quel punto la può chiamare mamma, solo che evidentemente tratteneva la battuta, e quindi quando invece di mamma dice Pamma, io quindi me lo so segnato, che ho il mio taccuino con tutti i nomi, che sono tutti fondamentalmente parole lette male in televisione, i nomi dei calciatori pronunciati male durante i mondiali o cose così che sento, io subito mi appunto sul telefono, sui taccuini, sull'iPad c'ho una lista infinita di tutti questi nomi qua, e Pamma viene da quello lì.
E appunto mi ricollego allora a questo argomento che hai tirato fuori, ovvero l'argomento dei nomi, perché Pamma è un fumetto comunque che contempla tantissimi personaggi e tantissime storie, perché c'è Pamma, ci sono i genitori, ci sono i compagni di classe, c'è la maestra, ci sono gli altri genitori se vogliamo, ci sono degli scienziati e...
Gli alieni,
cioè di tutto, esatto, e tutti questi personaggi hanno dei nomi abbastanza assurdi che effettivamente, mentre leggevo, mi ha fatto pensare ai nomi che i bambini danno ai personaggi quando giocano, e giusto per fare degli esempi, c'è un Bianni, Plassa, Parumal, Frassa Frassi, Minolli Minolliche, e cioè qua potremmo andare avanti per sempre. E allora mi è venuto in mente, ma invece com'è nato il nome Rambo Pavone?
Allora, Rambo Pavone invece la storia è diversa, e diciamo è una cosa arrivata 30 anni fa, perché avevo 15 anni più o meno, così 29 anni fa, stavo con un mio amico e siamo andati a comprare il mio primo computer, e visto che questo amico mio era, diciamo, informatico in erba, no? Quindi mi può dare dei consigli, abbiamo comprato questo primo computer, lo abbiamo provato, al momento di provare se funzionasse il microfono, visto che questo amico mio ha un'estensione vocale, insomma, sa cantare, e ho detto prova sul microfono, e lui mi ha detto che dico, e io così sul momento ho detto di il mio nome è Rambo Pavone, però mi è uscito così, e da quel giorno io tutto questo tipo, diciamo, di illustrazioni, di disegni, ho sempre firmato con questo nome qua.
Quindi ti sei auto dato il nome d'arte, diciamo.
Sì.
E anche, come dicevi all'inizio, nel fumetto si respira un'area di Giappone. In copertina troviamo questo profilo nero di Pamma, che è circondato da tutte strane viscere rosa sanguinolente, che un po' ricorda effettivamente i personaggi di Tezuka. E poi nel fumetto, appunto, ci sono dei mega robot giganti che anche a me hanno riportato a tutti quei cartoni animati con cui almeno io sono cresciuta, ma credo anche te, tutti quei cartoni animati di fine anni 70, inizio anni 80, tipo Yattaman, G-Robot, Daltanius, Voltron. E sempre riguardo alla copertina, ho visto che ne ha scritto anche Maurizio Ceccato nella sua rubrica sul Sole 24 Ore, il quale ha analizzato anche la titolazione, e Ceccato scrive che ricorda per forma e colori De Pero e Leger. E anche, invece, all'interno il tratto del fumetto è molto, molto strano, molto spontaneo, e forse anche lì mi ha ricordato i disegni dei bambini. È fatto molto meglio dei disegni dei bambini, però c'è una qualcosa di naif nei disegni, e quindi ti volevo chiedere che cosa ti piace leggere, che cosa ti piace guardare, che film ti piacciono, che cartoni ti piacciono, per capire anche un po' da dove poi magari anche senza saperlo hai preso tutto questo materiale.
Beh, sicuramente tutte le cose di Gonagai o di Tezuka, mi piacciono i tokusatsu, quindi sai, Ultraman, Megaloman, tutto, cioè, esteticamente, a livello estetico, quindi pure quell'ingenuità, io ho voluto mantenere quell'ingenuità, infatti mentre lo facevo, diciamo, ho evitato di guardare cose più evolute rispetto a quel tipo di produzioni lì. Però in realtà io, diciamo, dai 16 anni ho conosciuto Pazienza, quindi poi Liberatore, Moebius, io leggo tanto Toppi o Breccia, in realtà leggo un sacco di cose che sono diverse da come poi disegno, Maruo, e un autore che mi ha colpito molto quando ero piccolo è Richard Scarry, diciamo, per la creazione dei mondi, per come illustra le cose così piccole ma così coerenti, no? dove c'è tutto, e diciamo che a me mi ha abbastanza colpito quando ho scoperto Hideshi Hino. Mi ricordo, comprai questo Visione d'Inferno sempre un sacco d'anni fa, una edizione un sacco d'anni fa, e sono rimasto perché ho detto vabbè, esistono queste cose, che insomma penso quella era la prima e l'unica cosa che hanno pubblicato, poi dopo anni l'hanno ripubblicato. Diciamo, queste sono un po' le cose che mi hanno colpito. Poi, ma di tutto, diciamo, Moebius.
Ma in Pamma, infatti, c'è della cattiveria. È un fumetto che fa ridere perché ha dei momenti esilaranti che alternano battute serie, anche a volte drammatiche, con momenti cattivissimi, con momenti nonsense. E lo stesso personaggio di Pamma, inizialmente noi non capiamo come mai, ma è un personaggio freddo e non empatico,
puntigliosa,
esatto, e quindi nella lettura c'è una continua scoperta, non aspettarsi mai che cosa ci sarà nella pagina successiva, perché hai creato un mondo nel quale tutto può succedere, che appunto può portare alla risata, ma può portare anche allo stupore, alla paura. Ci sono dei momenti veramente contrastanti tra loro. E volevo dire anche al pubblico che, per chi volesse approfondire la tua arte, oltre a leggere assolutamente questo fumetto, perché è un fumetto come dire, da leggere senza nessun preconcetto, secondo me a mente totalmente aperta. E gratuitamente potete leggere sulla tua pagina Instagram un fumetto che si chiama Cacate Kid, l'ultima sfida finale, che è, diciamo, una versione, se vogliamo, trash splatter di Karate Kid, con questa, diciamo, almeno inizialmente, lotta tra poveri e ricchi.
Certo. E quello, diciamo, è questa parodia di Karate Kid. Io l'ho fatto perché volevo imparare a scrivere, a sceneggiare. Ho detto, adesso prendo un film anni 80, lo rifaccio. Quindi praticamente l'ho fatto quasi in diretta, guardavo il film e ridisegnavo scena per scena, tranne l'ultima parte che l'ho scritta prima. E verso la fine di quello ho cominciato a scrivere Mamma, ho cominciato perché, diciamo, mi sono sentito sicuro, però, diciamo, quello l'ho usato come palestra per scrivere. L'ho cominciato a pubblicare lì e nei commenti mi dicevo, stampalo. Infatti poi ho stampato 100 copie e sono finito subito, grande successo, ho Cacate Kid. E tant'è che ho scritto il 2, farò il 2, e insomma mi sono anche appassionato, ho scoperto che mi piace un sacco scrivere. Nel frattempo ho scritto altre 4-5 cose.
Ma il 2 però non esiste ancora?
No, ancora.
Ah, ok, diciamo è nel cassetto, diciamo. Rambo, siccome stiamo finendo il nostro tempo, ti farei l'ultima e fatidica domanda, quella di rito, e cioè se hai un fumetto da consigliare ai nostri ascoltatori che ti sia piaciuto particolarmente.
Allora, che, diciamo, io consiglio una cosa, perché è una cosa che ti ho detto anche prima, che è una cosa che a me mi ha colpito tantissimo, quindi secondo me è da leggere, che è Visione d'Inferno di Dascino. Anche se ci sono cose che mi piacciono anche di più, però devo dire che quello è un fumetto che a me mi ha abbastanza cambiato il modo anche di concepire quello che, come io avrei voluto fare un fumetto, quindi lo ritengo da consigliare.
Importante.
Sì.
Perfetto, salutiamo allora con calore Rambo Pavone e speriamo di poterci risentire presto.
Certo, saluto ciao. A tutti.
Ciao, alla prossima.
Ciao.
Cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente. Quando vedo te. Il cobra non è una biscia, ma un vapore che striscia con la traccia che lascia. Dove passi tu? Dove passi tu? Il cobra col sale, se lo metti fa male. Perché? Ma si usa così. Il cobra è un blasone di pietra d'ottone. È un nobile servo che vive in prigione. Mi chiude la bocca, mi stringe, mi tocca. Oh, il cobra, ah. Il cobra non è un vampiro, ma un alamo sospiro che diventa un impero. Quando vedo te.
Ed eccoci rientrati sempre con Tabula Rasa sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per accogliere le organizzatrici del festival che si terrà a Roma a partire dal 1 luglio. Le date sono il 1 luglio, il 6, 7, 8, ma poi ci spiegheranno meglio loro, appunto Festival Bande Femme organizzato dalla libreria Tuba. E questa è l'edizione ovviamente del 2023.
3 e troverete comunque tutto il programma sia sul loro sito e il sito dedicato al festival bandefam.it. E parlateci un po' di questa edizione. Innanzitutto ciao.
Ciao. Innanzitutto ciao e grazie per questa colonna sonora con cui ci avete introdotto, non so se era casuale, ma in ogni caso l'abbiamo apprezzata.
Grazie, grazie.
Ciao. Allora sì, sta per partire la 10ª edizione di Bandefam 2023, siamo in formazione quasi completa, siamo 2 su 3 del diciamo del gruppo centrale che l'organizza, ma ovviamente sì, cioè una sta davanti a noi ma non parlerà, però però ovviamente appunto come diciamo ogni anno noi siamo in 3 come curatrici, ma niente di tutto questo sarebbe possibile senza tutte le altre persone che ci supportano, ci aiutano, da Tuba alle volontarie, alle persone che a vario titolo ci, sì, ci supportano. E il 1° luglio, quindi praticamente dopodomani, iniziamo con il vernissage della notte a colori, quindi 13 mostre in giro per 12 spazi del quartiere Pigneto, perché 2 appunto saranno da Tuba e poi appunto alcuni spazi sono spazi che già abbiamo attraversato nelle edizioni passate. C'è qualche novità, qualche nuovo spazio che ha deciso di aprire le porte a Bandefam, quindi appunto abbiamo ovviamente Tuba, la libreria Marini, Kif Kif, Uroboro, devo leggere tutto.
No, sì, però possiamo dire che c'è la 126esima che è uno studio fotografico, e poi ci sono quelli della casa editrice Timeo che ci hanno aperto le loro porte, ne siamo molto contente. C'è anche So What in via Gabriele Serbelloni,
quindi stiamo quasi sconfinando a Sorpignazzara. Vabbè, questa è l'eterna diatriba,
però c'era già anche Studio 54 come al solito, quindi, insomma è un percorso tra Pigneto e
sì, il punto è lo 00176 e c'è questo grande spaziacque che ci divide, vabbè, questo è un tema mio, non importa. Quindi pensi il 1° luglio dalle 17 in poi.
Vogliamo dire alcune artiste che saranno in mostra?
Dillo tu.
Allora, ci saranno Elisa Schetzinger, Valeria Carrieri, Cecilia Valagusta e Elisa Caroli a Uroboro, poi abbiamo da Tuba, Gorrock Natisi e Marta Cadicchioni, e poi ci sarà Josevi Teven, Francis Cannon, Mia Oberlander a Risma, Claudia Palmarucci al Giardino Incartato, Annalisa Trapani e Laura Nomisake appunto da Studio 54, Coco Riot a So What e Chiara Bruni insieme a Eleonora Scotti Pecora e Giulia Felici alla 126esima.
E poi abbiamo Lina Gaibè a Kif Kif, non so se mi sono persa o non l'ho ascoltata, e questo in realtà sarà molto interessante, nel senso ci sarà sia una mostra da Kif Kif e poi anche un incontro proprio, sarà diciamo un'opportunità per chiunque vorrà attraversare la mostra e venire ad ascoltare l'incontro per parlare per esempio di fumetto nel mondo arabo, di fumetto di donne nel mondo arabo, con una esperta assolutamente di rilievo che ce lo racconterà, ce ne parlerà e ci farà vedere anche il suo lavoro
direttamente dal Libano,
l'artista direttamente dal Libano.
Ed io, e tra l'altro ne approfitto scusate ne approfitto per sottolineare il fatto che quest'anno abbiamo un sacco di ospiti estere, siamo molto felici perché abbiamo già citato tra le espositrici le persone che esporranno le opere Francis Cannon, che
viene dall'Australia,
esatto, e ci sarà anche nei giorni del festival, che sono il 6, 7, 8, diciamo, degli incontri che si svolgono in via Pesaro, ci saranno anche Moa Romanova, che è svedese ed è un esordiente, e Mia Oberlander, un'altra esordiente che esce con Anna, pubblicato da Rules, e ci sarà anche Roma de las Heras, una fumettista spagnola, e Coco Riot,
sarà
anche un light dallo stato spagnolo.
Esatto. Sì, quindi diciamo appunto poi 6, 7, 8 saranno le 3 giornate canoniche di presentazioni, però anche qui quest'anno abbiamo provato a inventarci delle
cose un po' differenti, quindi ci saranno le presentazioni dei fumetti, alcuni esordianti, alcuni di artisti e artiste che abbiamo imparato a conoscere ad amare in questi anni, quindi non vi diciamo tutto, insomma, andate a vedere anche un po' il programma. Ovviamente ci sarà il format del light painting a chiusura di ognuna delle tre giornate, un po' per permettere al pubblico, alle persone che attraverseranno il festival, di vedere, no, un processo creativo in fieri, quindi mentre si articola e si sviluppa. Però poi abbiamo inventato anche altre forme, quindi abbiamo delle tavole rotonde, una tavola rotonda sulle autoproduzioni in cui abbiamo appunto invitato a parlare una serie di persone che hanno sviluppato dei progetti di autoproduzione sotto forma di fanzine o simili, che si confronteranno tra di loro, ci parleranno un po' del perché scegliere la forma dell'autoproduzione, della fanzine, moderat da Giulia Valicelli, che è nostra ospite, diciamo doveva esserlo anche l'anno scorso, quest'anno sarà in presenza, che ha diciamo creato il progetto di Compulsive Archive a Milano, quindi siamo molto 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 felici di averla con noi.
E poi portiamo anche a compimento un viaggio iniziato nel 2020 insieme a Nikos Balboa, che ci presenterà il terzo capitolo della sua trilogia Transformer, e per l'occasione ci sarà anche un suo live painting
sabato sera
a chiusura proprio del festival. E abbiamo anche, a proposito dei formati di cui parlavi, cioè abbiamo anche sabato pomeriggio, quindi sempre l'8, Tavole Narranti, che è un esperimento ecofemminista che si svolgerà insieme a Sonno, a Frad e a Claudia Palmarucci, che disegneranno su dei tavoli, per l'appunto il titolo è didascalico, e ci disegneranno sulle parole di attiviste climatiche di Assud, che ci racconteranno diciamo un po' di gesti e di pratiche ci sembrano utili di fondere, perché
per affrontare
no,
la fine del mondo.
Esatto.
insomma, quindi un programma abbastanza composito, ecco. Se voi avete delle domande, se no noi possiamo parlare a lungo.
Vogliamo sottolineare il fatto anche che ci sono tante esordienti quest'anno.
Tante esordienti quest'anno,
Santa Matita, Silvia Righetti pure.
Perfetto, che mi sembra una cosa abbastanza importante da parte di un festival, di portare anche a nuovi inchiostri, insomma, alla superficie, anzi a essere appunto condivisi in diversi luoghi. Quindi noi ricordiamo che potete andarvi a trovare, a leggere con calma, perché già vi sarete scordati, visto che i nomi sono stati tantissimi. Troverete tutte le informazioni sul sito dedicato al festival Bande Fam. Vi ricordiamo che aprirà le porte il 1° luglio con le mostre, e ci sarà poi la 3 giorni, 6, 7, 8 luglio, dedicata agli incontri, più tutto quello che è stato già detto dalle organizzatrici. Le mostre potranno essere comunque visitate nel periodo anche della 3 giorni, immagino.
Assolutamente, le mostre sono aperte il 1° luglio e poi saranno aperte il 6-7 luglio, 6-7-8 luglio. Tutte le informazioni sono sul sito. Volevo anche aggiungere una cosa che ci siamo dimenticate di dire, ma ci sono diversi incontri che sono accessibili in lingua dei segni italiano.
Sì, poi tutti gli incontri sono ovviamente gratuiti e liberamente attraversabili, accessibili a tutte le persone che vorranno venirci a trovare.
Perfetto, grazie mille, non vediamo l'ora che inizi e di venirvi a trovare, quindi fatelo anche voi che ascoltate, e vi salutiamo con un bacio schioccante e ci vediamo presto.
Dai, grazie.
Ciao, buonasera. Ciao.
This is Miss Renee King out of Philadelphia. I want you to give me a call on area code 215-222-4209, and I'm calling in reference to the music business. Thank you.
you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you.
E con i De La Soul vi salutiamo qui dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi ogni giovedì, con l'ultima puntata della stagione dedicata al mondo dei fumetti e dell'illustrazione. Quindi siamo molto felici e tristi, e non lo so, ma probabilmente i 600 gradi dello studio mi stanno facendo spacciolare. Esatto. Abbastanza. Quindi lascio la parola a colei che vi dirà di cosa abbiamo parlato, a ricordarvi, perché ovviamente speriamo.
Voi già lo saprete, esatto. Ma per voi abbiamo letto questi libri: Tove Jansson di Paul Gravett, edizioni Lupo Guido, nella collana dei Illustrators, 112 pagine a colori e 24,90 euro. Ne abbiamo parlato con Giusy Marzano della casa editrice. Poi abbiamo parlato di Guida turistica agli al di là possibili, che è il nuovo numero di Ciapec, 324 pagine in bianco e nero, e il prezzo è a partire da 20 euro. C'è ancora il pre-order sul sito ciapecmagazine.org che termina il 6 luglio, quindi andate a vedere e a curiosare. Ne abbiamo parlato con Hurricane. Poi abbiamo letto Il bestiario del crepuscolo di Daria Schmidt, Panini Comics, 120 pagine e 24 euro. Ne abbiamo chiacchierato con Luca Ralli. Ed infine con Rambo Pavone abbiamo parlato del suo fumetto d'esordio Pamma, edizione Coconino Press, 224 pagine a colori, 22 euro. Per concludere abbiamo presentato il Festival Bande Fam, che si terrà il 1 luglio e poi 6, 7, 8 luglio. Andatevi a vedere il programma su Bande Fam, sul sito di Bande Fam.
E noi quindi vi salutiamo con ovviamente i fumetti, ci riascoltiamo a settembre, ci saranno... durante l'estate comunque vi accompagneremo in qualche forma legata al passato, al presente, al futuro, ma Tabula Rasa comunque il prossimo giovedì vi saluterà formalmente con un altro genere letterario, quindi fate voi. Va bene, vi saluteremo bene anche la prossima settimana. Vabbè, con questo
i nostri 98 gradi ci hanno portato al delirio e vi salutiamo con un grande ciao.
Ciao.
What the problem is, I find it hard enough dealing with my own biz. How they get my name and number? Then I stop and think and wonder about a plan. Yo man, I gotta step out time. You wanna call me up, take my number down. It's 2-2-2-2-2-2-2. I got an answer machine that can talk to you. It goes,
hey, how you doing? Sorry I can't get through, but leave your name and your number, and I'll get back to you.